credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. La nostra prima ospite di oggi è Chiara, che è l'autrice del volume Per te che cerchi l'amore, primi passi sulla via della gioia, un libro edito da Ancora. E Chiara è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, altrettanto. Allora,
raccontiamo un po' come è nata per te l'esperienza appunto di scrivere un libro.
Scrivere mi è sempre piaciuto. Infatti da bambina scrivevo le poesie, scrivevo i diari di quello che mi succedeva e di conseguenza è stato sempre un hobby, però da quando ho incontrato il Signore il mio desiderio più grande è stato quello di condividere con gli altri la mia gioia di amarlo.
Mm-hmm. Ecco. E come è avvenuto questo incontro? Cioè, quale momento per te è proprio questo
allora,
incontro decisivo?
Diciamo che a 33 anni sono ritornata a cercare la mia insegnante di lettere, che per me era stata una vera mamma, e lei mi ha aiutata a ritrovare il Signore.
Uh-huh. E tu hai voluto scrivere un libro sull'amore, no? Perché il titolo appunto del volume è Per te che cerchi l'amore. Questa è una ricerca comune a ogni essere umano.
Certo, certo, però tutti cerchiamo l'amore di Dio. Lo cerchiamo, non so come dire, anche senza saperlo, perché Dio ci ha creati per il suo amore. Mm-hmm. E di conseguenza è una cosa innata in noi cercare l'amore, solo che purtroppo lo cerchiamo sempre nella maniera sbagliata.
E perché, secondo te?
Perché cerchiamo noi stessi nell'amore. L'amore è un dono, non è una ricerca. E di solito viene ricercato come qualcosa per me, invece l'amore è qualcosa per gli altri, è un dono di sé agli altri.
Tu parti il tuo volume si apre con una domanda: chi è Gesù per me? Forse è la prima domanda che occorre porsi, no?
Infatti, perché vedi, tanta gente va in chiesa soltanto per assolvere ad un precetto, ecco. E il mio parroco dice sempre che se venite alla messa per assolvere ad un precetto, potete stare a casa. Gesù scende sull'altare per offrirci tutto se stesso. E noi possiamo soltanto guardare estasiati e stupiti il dono che ci viene offerto. Se lo viviamo come un peso, secondo me diventa anche un'offesa fatta al Signore in un certo senso. Mm-hmm. Perché con tutto quello che abbiamo ricevuto, Dio sacrifica il suo unico figlio per la nostra salvezza. Cosa possiamo chiedere di più all'amore di un padre?
Tu parli molto dell'importanza del sorriso, no? Perché parli appunto di sorridete se potete.
Sì.
Quali sono i vantaggi del sorriso?
Il sorriso avvicina le persone, le aiuta a migliorare, ad essere più buone, non so come dire, ci aiuta a capirci. Ecco, a capire che l'altra persona è tia amica. No.
Mm-hmm. Sì, certamente, ma perché la gente sorride così poco, secondo te?
Questo lo vorrei sapere anch'io. Sai quante volte incontro le persone, ma sconosciute, per la strada, io le guardo e gli sorrido, e mi guardano male, fa male al cuore questa cosa. Ecco.
C'è una sorta di diffidenza,
Sì,
probabilmente,
infatti, ed è brutto questo, bruttissimo. Perché, dopo tutto, se siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli. E allora, se siamo fratelli, dobbiamo volerci bene, aiutarci. Pensa che se noi imparassimo veramente a seguire il Vangelo, il mondo sarebbe un posto bellissimo e non ci sarebbe più nessuno che muore di fame. Perché se ci fai caso, proprio nelle nazioni più ricche, dove c'è più ricchezza, ci sono tante persone che muoiono di fame perché la ricchezza è nelle mani di pochi. Pensi che siano felici? Io penso di no.
Parliamo un po' a un certo punto parli di Dio come misericordia. Parliamo un po' della misericordia di Dio. È una cosa che spesso gli uomini dovrebbero scoprire.
Sì, perché Dio ci viene incontro in tutto, è misericordia, è proprio cerca di capirci, di venirci incontro, di capire, non so come dire, le nostre debolezze, il nostro non sapere arrivare più in là di un certo livello. Ecco, però sono convinta che di un'altra cosa, che Dio ci ha creati apposta così. Perché se noi fossimo perfetti, saremmo malati d'orgoglio e sarebbe la cosa peggiore. Dopotutto è stato l'orgoglio a buttare fuori dal paradiso terrestre Adamo ed Eva, eh?
Eh certo, sì.
Ecco, non è stata la mela.
Spesso l'orgoglio è all'origine no? Della maggior parte del male del mondo, sì.
Infatti, io tutte queste cose ho cercato di dirle nel mio libro, proprio per aiutare le persone a capire quanto potremmo essere felici tutti sulla Terra. Se imparassimo a volerci bene, a andare l'uno verso l'altro, ecco, cercando di dare, non di chiedere, perché se dai, ricevi anche tu il doppio di quello che hai dato.
Tu parli anche dell'importanza della preghiera, no?
Sì, perché la preghiera è colloquio con Dio, cioè non la preghiera dicendo delle formule belle fatte e dicendole così, pensando qualcos'altro, eh. Ecco, intendo la preghiera come colloquio con Dio, proprio come dire, mettersi davanti a Lui e dire: Signore, dimmi che cosa vuoi da me, che cosa posso fare per aiutare le persone, per fare quello che piace a te, ecco, per farti contento. La cosa che, non so come dire, che mi farà più felice quando andrò in cielo sarà il fatto che sarò sicura di non fare più nulla che possa dispiacere al Signore.
Parliamo
Ecco.
di santità, visto che appunto dicevi, no, di andare in cielo. La santità comincia sulla terra nel momento in cui accettiamo la volontà di Dio, dici?
Esatto. Infatti, la vita, anche il paradiso incomincia su questa terra, non soltanto la santità, secondo me.
Nell'introduzione a questo volume, dici quanto in realtà sarebbe facile se soltanto noi ci lasciassimo fare
È
invece
vero.
che cercare appunto per conto nostro un po' a tentoni la nostra felicità o quello che crediamo sia la nostra felicità. Spesso quello che viene fuori è che dalla nostra preghiera Dio ci esaudisce, ma magari non esattamente nel modo in cui noi avevamo previsto, perché era un piccolo progettino quello che noi abbiamo rispetto a quello che abbiamo chiesto e che crediamo essere, no,
È vero.
la nostra felicità, ma Dio invece ce ne dona una ancora più grande.
Sì, perché Dio guarda tutto come nei confronti dell'eternità. Noi abbiamo la vista corta, lui ha la vista lunga. Ecco, e questa è la differenza fra noi e lui. Ecco, Dio ci dona sempre quello che chiediamo, ma nella maniera giusta. Questo l'ho sperimentato tantissime volte. Ecco, che magari desideravo tanto una cosa che non è arrivata. E poi ne è arrivata un'altra e ho detto, Signore, è vero, tu ci hai visto bene, meglio
Era
di me.
proprio quello di cui avevi bisogno, di cui abbiamo
Infatti,
bisogno, certo.
lui sa di che cosa abbiamo bisogno. Ecco.
Anche se noi lo esprimiamo confusamente.
È vero. vero, è vero.
Nel tuo libro tu riporti anche alcuni dei commenti, alcune delle reazioni di diverse persone che hanno letto appunto il tuo libro.
Sì.
Me ne racconti
alcune? Hanno letto non il libro. Allora, io ho dato da leggere il manoscritto prima di pubblicarlo,
sì.
Perché volevo vedere le reazioni e magari avere qualche consiglio per poterlo migliorare.
Certo. E che tipo di reazioni hanno avuto?
Entusiasti. Mm-hmm. Ecco, tutti entusiasti. Anche adesso, quelli che hanno letto il libro, la maggior parte mi hanno detto che gli dà serenità. E tantissime persone che hanno problemi veramente gravi mi hanno detto che quando leggono il mio libro ritrovano un momento di pace.
Mm-hmm.
Ecco, un'amica addirittura che ha il marito malato di cancro e mi ha detto: guarda, io ho letto tutto il tuo libro e ho capito una cosa, che Dio farà per mio marito quello che è meglio per lui, e questo mi ha fatto ritrovare la serenità. Ho detto: guarda, valeva la pena di scriverlo anche soltanto per te.
È vero, sì, poi basta che toccare un cuore, no? È già questo.
Infatti, un altro che gli è morta la moglie e io avevo chiamato sua moglie convinta, invece è morta da pochi mesi. E lui mi ha detto: noi due siamo cresciuti insieme, porta a porta, siamo stati sempre insieme. E adesso lei non c'è più e io, lui naturalmente è come se gli mancasse una parte di se stesso, è ovvio. E ha detto: però è successa una cosa strana, da quando io non andavo in chiesa, lei sì, da quando lei è morta io sono spinto ad andare in chiesa. Ho detto: e chi credi che sia spingersi ad andare in chiesa? Lei, che non è morta, è viva e ti aspetta. Ecco. È vero, è così, eh?
Lo credo. Ecco. Volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa. Il volume, appunto, che dicevamo è edito da Ancora, è corredato anche da un CD.
Sì.
Mi racconti un po', appunto, com'è nata questa esperienza? Che cosa
allora,
raccoglie il CD?
Il CD è nato perché quando facevo le trasmissioni Radio Mater, tante persone anziane, persone che ci vedono poco, mi hanno detto: sarebbe bello poterti ascoltare di nuovo. E allora ho fatto questo CD per loro, perché quelli che non possono leggere abbiano la possibilità di ascoltare.
Benissimo, io ti ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia, soprattutto di averci raccontato questa tua esperienza, che è partita da un momento, come tu mi dicevi, anche di dolore, di
sì,
sofferenza, e che poi invece si è aperta all'amore di Dio e quindi ha ritrovato,
certo,
anche la serenità e la gioia.
Certo, e proprio per questo vorrei aiutare tutti a trovare la mia gioia. Ecco.
Beh, e poi l'avvenimento cristiano è proprio questo, no? Comunicare ciò che si è incontrato.
Sì, infatti. È un bisogno che senti.
Sì.
Un bisogno che senti. È proprio come quando da bambina volevo girare con la bacchetta magica a conoscere i sogni della gente per poterli realizzare.
Bene, allora ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del tuo volume, che è Per te che cerchi l'amore, primi passi sulla via della gioia. L'autrice è Chiara e il libro è edito da Ancora. Grazie.
Grazie a te, buona giornata.
Ed ora presentiamo l'ultimo volume di Franco Garelli dal titolo Religione all'italiana, l'anima del paese messa a nudo, edito da Il Mulino. L'autore ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Religione all'italiana. Professor Garelli, il titolo della sua indagine fa pensare a un modo di credere particolare nel nostro paese.
È un po' così, nel senso che l'Italia presenta indubbiamente dei tassi di religiosità più elevati che si manifestano in un sentimento religioso ancora diffuso, in una ancora larga appartenenza al cattolicesimo come parte della propria memoria storia, delinea anche una partecipazione ai riti religiosi anche ordinari che risulta indubbiamente più elevata di quella che si registra anche nelle nazioni di cultura cattolica, e quindi c'è un'attenzione che continua ma un po' selettiva a seconda proprio dei ritmi e dei tempi e dei significati che ognuno vi attribuisce.
Qual è il dato più interessante di questa indagine?
Il dato più rilevante è la forte domanda di sacro, no, di esperienza religiosa che c'è nella popolazione. Circa i 2/3 degli italiani, per esempio, hanno la sensazione che Dio vigili sulla propria vita e la protegga. Ecco, questo è un fatto molto rilevante, tra l'altro in aumento rispetto agli ultimi 10-15 anni. Oltre il 50% degli italiani ritiene che certe cose succedono perché Dio vuole ad essi comunicare qualcosa. Circa il 27% degli italiani ritiene di aver ricevuto almeno nel corso della propria vita una grazia, un favore divino. Il 25% dichiara di essere in contatto profondo con i propri cari defunti, così come una quota analoga ritiene che ci sia la presenza del maligno, di avvertirla anche un po' nel corso della propria esperienza. Ecco, c'è un mondo di mistero che circonda la vita degli individui, accentuato dall'insicurezza che viviamo in molti campi nella modernità avanzata, che però fa vedere come per molti la questione del mistero, della trascendenza, del soprannaturale non sia espulso dal proprio quadro di riferimento, dal proprio orientamento di esperienza che viene vissuta.
La secolarizzazione non ha espulso la religione dalla vita.
Anche se per molti non è però un principio attivo, rimane più una risorsa di accompagnamento che magari si attiva nei momenti decisivi dell'esistenza.
E allora guardiamo dentro questa diffusa propensione alla religiosità.
C'è, non so, un quinto degli italiani, quelli che interpretano il cattolicesimo come ridefinizione significativa dell'identità religiosa, però c'è poi una larga quota di italiani che riscoprono la religione più per la presenza di altre fedi religiose, in particolare dell'Islam, e poi ci sono altri che invece si attivano soltanto nelle fasi di passaggio della vita.
Ma i dati che dicono?
Più dell'80% degli italiani continua a dichiararsi cattolico. Chi appartiene ad altre confessioni religiose sono intorno al 5%, in forte crescita rispetto a 10-15 anni fa. Ecco, il dato singolare è che siamo di fronte a un 9-10% di italiani che si dichiarano senza alcuna appartenenza confessionale. Questi non sono in crescita rispetto a 10-15 anni fa, ma si mantengono nel tempo.
Questo dal punto di vista dell'appartenenza religiosa, da quello invece della credenza, come stanno le cose?
C'è il 45% circa di italiani convinto dell'esistenza di Dio, abbiamo un 20-25% di italiani che invece credono in Dio ma con dei dubbi, e poi abbiamo circa un 17-18% di italiani che sono o non credenti o agnostici, oppure credono in una forza superiore ma senza attribuire ad essa il termine, l'etichetta di Dio.
In proposito, professor Garelli, che differenza ha colto in questa indagine rispetto a quella da lei stesso realizzata 15 anni fa?
C'è una diminuzione di chi crede in modo certo, mentre prevalgono la fede in Dio ma dubbiosa o altalenante o a seconda dei momenti e degli stati d'animo.
I praticanti sono diminuiti, sono aumentati?
I praticanti regolari sono diminuiti, allora erano intorno al 32-33%, oggi invece sono intorno al 26%, mentre si è ingrossata sia la quota di chi non pratica mai o quasi mai, e sia quella di chi pratica in modo intermedio, cioè secondo dei tempi propri. Sono in crescita gli italiani che si accostano alla comunione, cioè nel senso che chi pratica tende a vivere con intensità i vari momenti del rito religioso.
Sono dunque questi a formare lo zoccolo zoccolo duro del cattolicesimo italiano.
Sì, quelle che vanno a messa tutte le domeniche o quasi, ma comunque che ormai costituiscono una sorta di comunità. Una parte di questi sono rappresentati dalle persone che fanno parte di gruppi, movimenti, associazioni religiose o impegnate nel campo del volontariato o impegnate nell'azione della formazione, della catechesi o impegnate anche a dare una mano alle azioni organizzative delle varie strutture e realtà religiose, parrocchie, oratori, scuole, centri culturali e così via.
Professor Garelli, gli italiani pregano?
Sì, ma così dichiarano. Il livello della preghiera è indubbiamente più alto del livello della pratica religiosa, della frequenza ai riti religiosi ordinari. Circa un terzo degli italiani dichiara di pregare ogni giorno, che può essere anche solo un pensiero rivolto a Dio nella giornata, oppure recitare qualche preghiera, oppure anche fermarsi in momenti di meditazione o di contemplazione o di riflessione sulle cose che contano.
Che dire sulle credenze religiose, sull'aldilà per esempio?
Quello dell'aldilà è la credenza più in difficoltà. È la credenza che io ho definito come l'aldilà nebuloso, nel senso che paradossalmente ci sono più italiani che credono nel paradiso e in parte anche nell'inferno, che credono nell'esistenza di un'anima immortale o che credono che ci sarà una risurrezione alla fine dei tempi, di quelli che hanno le idee chiare su che cosa ci sia nell'aldilà. E ovviamente più gente ritiene che ci sia il paradiso di quella che ritiene che ci sia l'inferno, insomma, come a dire che se poi la misericordia divina in qualche modo viene in aiuto all'uomo, ecco, e lo orienta a vivere una vita di gaudio piuttosto che una vita di condanna.
Dal 6 all'11 dicembre a Roma si svolgerà la 15ª edizione del Terzo Millennio Film Fest, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Luca Pellegrini ha sentito per noi Monsignor Paul Tai, segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.
Vogliamo mettere insieme due realtà molto importanti, diciamo la realtà della fede e la realtà del cinema. Non vogliamo vedere soltanto quel cinema che parla esplicitamente di religione o di fede, ma di vedere dove il cinema può aprire per noi un mondo, diciamo, trascendente, specialmente perché molti dei nostri giovani sono cresciuti con il cinema, ma anche con i libri di Harry Potter, che è il cinema di fantascienza, che apre un altro modo di vedere il mondo. E noi vogliamo vedere se c'è la possibilità di dialogare con questo mondo per aprire anche le domande che toccano più al senso della religione e della fede.
Signor Dario Viganò, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Luca Pellegrini ha chiesto di spiegare le ragioni del titolo dell'edizione di quest'anno, Un miracolo, probabilmente, che riecheggia un famoso titolo di un film di Bresson.
Sì, il titolo evoca appunto quello di Bresson, il diavolo probabilmente, il miracolo probabilmente. Perché? Perché ci siamo resi conto come in questi anni molte narrazioni cinematografiche, almeno forse quelle più indipendenti, ma non necessariamente, in qualche modo indagano l'ineffabile, cioè cercano di scoprire come nella vita ci sia la possibilità di scorgere la presenza dello spirito, di un evento straordinario che accade, che per noi cristiani è l'evento della provvidenza, il miracolo, appunto la presenza di Dio nella storia, e che nelle narrazioni del cinema molto spesso assumono forme di personaggi che hanno ruoli differenti o comunque che hanno anche volti differenti. Cioè l'idea è un po' quella di cercare nelle grandi narrazioni della contemporaneità le modalità perché lo straordinario, la grazia appunto, intervenga nel quotidiano.
Ecco, non è soltanto uno straordinario, una grazia che interviene in modo visibile nel quotidiano, perché il cinema racconta molte volte anche l'invisibile che avviene nel cuore umano, quindi un miracolo che il cinema declina anche diversamente.
Assolutamente sì, ci sono delle storie molto belle in cui appunto semplicemente l'incontro con una persona inattesa o comunque con una persona che si scopre in maniera differente in un determinato momento avvia un processo di cambiamento della persona, quindi è un miracolo proprio dell'esistenza. Oppure pensiamo ad esempio a film che in qualche modo raccontano come molto spesso ci sia la scoperta di una nuova prospettiva della vita. In fondo, quando noi parliamo di conversione, metanoia, la metanoia è un cambiamento, ma nel senso che è al di là del pensiero, cioè vedere oltre. Ecco, quando un film permette di vedere oltre, siamo di fronte a una conversione, cioè siamo di fronte a un cambiamento, a un miracolo della vita.
Ecco, tra i film degli eventi speciali del festival e le anteprime, questi film che cosa ci raccontano, che cosa ci fanno vedere oltre?
Beh, ci sono dei film tradizionali, restaurati, che vanno appunto da Ordet ad altri film che raccontano un po' la storia del cinema. Poi ci sono anche delle anteprime che raccontano, ad esempio, delle vicende, anche a volte molto terrigne, molto fangose, nelle quali però si scorge la possibilità, ad esempio, di un piccolo gesto di carità. Questo è un miracolo in un contesto appunto difficile, spinoso, quasi abissale. Oppure penso, non so, ad altri film che presenteremo che raccontano appunto la storia di giovani che in qualche modo scoprono la possibilità di una vita differente proprio grazie a un incontro magari. Ma in fondo anche il premio che abbiamo dato a Filippo Scicchitano per Scialla, anche lì è interessante, perché anche lì abbiamo un miracolo, il miracolo appunto di un giovane che a un certo punto si rende conto che probabilmente il sapere, la cultura permette di comprendere più profondamente le cose, più profondamente della violenza, più profondamente del bullismo, più profondamente dello stile appunto un po' coatto dei giovani adolescenti, e da lì inizia questo cambiamento segnato da che cosa? Segnato dalle lacrime. Le lacrime a un certo punto oscurano la visione, ma insieme appunto riumidificano lo sguardo e quindi rendono possibile vedere oltre.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo.